gruppo di lavoro all'Università di Pisa per fare una cosa che ci è di grandissimo aiuto, perché in questo momento la frase che si sente più dire è: ma tu per chi voti? Voi che cosa avete messo in piedi? Un navigatore elettorale.
Sì, navigatore elettorale è il nome italiano di uno strumento che è già diffuso, è già stato utilizzato due volte in forme leggermente diverse anche in Italia in occasione delle due ultime elezioni europee e in svariati altri paesi per le elezioni nazionali. Viene usato anche in elezioni locali, elezioni regionali, può essere usato per qualsiasi tipo di elezione e si fonda sul principio che la rappresentanza dovrebbe risultare da una congruenza tra le posizioni dei partiti e quelle dei cittadini che le votano.
Speriamo, verrebbe da dire.
Ovviamente.
Come funziona? Funziona. Voi praticamente proponete 32 domande, che non sono poche, perché in realtà altri che propongono uno strumento analogo, come dire, ne propongono almeno la metà per cercare di non annoiare, magari se si tratta di televisioni o di altre cose, vogliono fare cose più smart, più veloci, eccetera. Invece voi ponete 32 domande e rispondendo a quelle domande uno capisce a quale partito è più affine, magari facendo anche scoperte drammatiche che non si può mai sapere, diciamo.
Non si può mai sapere.
Facciamo qualche esempio: come fate a costruire un po' l'identità? Che tipo di domande? Raccontiamo un po' nello specifico di che si tratta.
Le domande sono orientate su due assi ortogonali, che sono una, quella tra dimensione privato-pubblico, che quindi si riconduce alla vecchia dimensione della sinistra-destra economica, e l'altra invece è posta sull'asse progressista-conservatore, e qui ci si rifà più o meno alla vecchia dimensione tra laici e cattolici.
No.
Ecco, quindi queste più o meno c'è una sovrapposizione sulle due classiche fratture politico-sociali che caratterizzano il nostro spazio politico. Ecco, quindi abbiamo identificato una serie di questioni rilevanti e che differenziano i partiti, perché ce ne sono altre, per esempio come le energie rinnovabili, sulle quali non si riesce a trovare una differenza, perché tutti sono teoricamente a favore, e quindi è una domanda che sicuramente può sembrare importante per gli eventuali utenti, ma che non porterebbe a una nostra capacità di discriminare tra un partito e l'altro.
La questione è molto più complessa anche nel definire, ad esempio, che cosa è destra e cosa è sinistra oggi.
E infatti
i laici e i cattolici, gli interventi di Papa Bergoglio sono sul Manifesto e le vignette di Stein sono su Avvenire.
Esattamente.
Per cui è molto complessa la vicenda oggi.
Esattamente, per questo noi abbiamo usato delle definizioni non tradizionali.
No, vero?
Conservatore, progressista. Ora, Bergoglio su mille cose è progressista, anche
certo, certo.
Se su altre ancora è conservatore, in quanto da cattolico e da capo della Chiesa cattolica deve tenere delle posizioni che altri giudicherebbero conservatrici.
La prima domanda subito: gli immigrati irregolari, anche se non in possesso della cittadinanza italiana, dovrebbero avere gli stessi diritti e gli stessi doveri degli italiani? Del tutto d'accordo, d'accordo né d'accordo né disaccordo, né disaccordo, del tutto in disaccordo, nessuna opinione. E così si va avanti. Tutti i bambini nati in Italia hanno diritto alla cittadinanza italiana? L'immigrazione contribuisce significativamente alla prosperità italiana? L'Islam è una minaccia per i valori italiani? L'Italia dovrebbe uscire dall'euro? Nel complesso essere membri dell'Unione Europea è uno svantaggio? Quindi infatti domande che hanno a che fare siamo questioni, come dire, squisitamente sociali, siamo questioni appunto economiche, per muoversi su quel doppio asse che diceva,
sì,
che diceva lei, no?
Esattamente, esattamente.
E questo può facilitare le persone in un momento di converrà con me di enorme indecisione, diciamo così, no?
Secondo me sì, però non voglio, diciamo, attribuire al nostro strumento capacità taumaturgiche.
No, certo, chiaro, giusto, corretto.
Perché molti non votano in base a questo tipo di considerazioni. Ecco, senza fare nomi, esistono elettori che votano soprattutto perché scontenti dei vecchi partiti e magari poi sulle questioni politiche si trovano vicini a uno di questi. Ecco, chiaramente alla fine decideranno in base a quella che è la loro preoccupazione prioritaria, che è quella di spazzare via il vecchiume, per esempio.
L'elettore cosiddetto marginale in Italia è sempre stato, come dire, appunto marginale.
Sì, esatto.
Non casualmente c'è una grande appartenenza alle chiese varie, diciamo così, sia laiche che cattoliche, per davvero. Tutta questa situazione è esplosa da più di 20 anni, mi sentirei di dire, no?
Direi di sì. Diciamo che è stata fatta precipitare dalla crisi, ma alla base c'è una completa ridefinizione dei rapporti tra gli stati e quindi del funzionamento dei mercati. Cioè non esistono più le risorse a livello interno per mantenere il welfare state, tanto per fare un esempio.
Mm.
E questo chiaramente ha posto, totalmente modificato il modo nel quale i partiti tradizionali riescono ad approcciare la politica, che era quella di prendere decisioni nell'immediato per soddisfare gli elettori.
Chiaro.
E decisioni di lungo periodo per il bene del paese.
C'è un ascoltatore, Fabrizio, sì, che ci scrive: ci sono anche altri assi discriminanti interessanti, sovranismo, globalismo, liberismo, statalismo. C'è qualcosa su questo, domanda Fabrizio?
Liberismo, statalismo, c'è pubblico apra se ci riesce
la scheda,
sì, la scheda. Ora bisogna, no, via, dovrebbe arrivare in fondo. Comunque le due assi, allora, una delle due assi è esattamente liberalismo e statalismo, se l'ascoltatore la vuol chiamare così.
Sì,
l'altra, cosa ho detto, l'altra cosa?
L'altra è sovranismo globalismo, che in questo momento è un'altra spaccatura.
Sì, ma su questa i partiti non prendono posizioni differenziate, quindi di dimensioni ce ne potrebbero essere anche 8, ma allora avremmo bisogno di 700 domande. Qui ovviamente il modello.
Sempre per restare in tema di capirci qualcosa,
comunque,
diciamo,
l'ascoltatore ha ragione, no?
Interessante,
è una semplificazione.
Dal navigatore elettorale c'è stato un professore di una scuola di Firenze, che è Marco Polo, il preside del Ludovico Arte, che è una voce nota ai nostri ascoltatori, che aveva avuto l'idea di invitare tutti i candidati che poi, come dire, vengono selezionati non da lui ma dagli organi preposti delle istituzioni italiane, quindi se a concorrere alle elezioni c'è anche Casa Pound o Forza Nuova, non è colpa del professor Ludovico Arte. Che però, professore, ci sono state polemiche per questa cosa. Buongiorno a lei e bentrovato. Noi la sentiamo male, per la verità, quindi se riesce a conquistare un punto dove si prende bene il telefono. Però Liberi Uguali e il PD hanno detto noi non veniamo, per cui poi sono intervenuti i sindacati, l'AMPI, è successo un certo movimento al Marco Polo, professore, o no?
Sì, è successo un movimento per questa questione dell'invito a Casa Pound. Io continuo a dire la cosa che ho scritto, cioè io rappresento lo Stato in Italia e anche in Europa consente ai movimenti di candidarsi alle elezioni. Io per la cronaca non sono d'accordo, perché la Costituzione prevede che chi ispira al fascismo non possa candidarsi, ma nel momento in cui il mio Stato lo mette sulla scheda, io sono obbligato a invitare tutti, perché è antidemocratico. E a quel punto, nel confronto delle idee, si discute, ognuno dice la sua. Una cosa, Berlinguer, a cui tanti pensano come una persona di rispetto,
la sentiamo malissimo, professore. Non, purtroppo è come in un punto dove il telefono prende, non pensa, se riuscisse ad avvicinarsi ad una finestra, ad un punto. Ecco, la sentiamo meglio, eravamo rimasti a Berlinguer, riprendiamo da Berlinguer.
No, dicevo, Berlinguer non si è mai sottratto al confronto con Almirante, che pure dichiaratamente si ispirava al fascismo, fino al punto in cui Almirante è andato ai funerali di Berlinguer, eccetera. Erano oppositori con idee molto diverse, che però andavano, si confrontavano e facevano un civile dibattito in cui ognuno con la forza delle idee cerca di acquisire consenso. Questa è la democrazia.
Però chi è che si è opposto a questa cosa e che cosa ci sarà al posto di questo confronto?
Allora, si è opposta prima Liberi Uguali, poi il PD. A quel punto io mi sono trovato costretto ad annullare il confronto perché mancava il pluralismo delle posizioni. Alla fine, per tenere alta la bandiera dell'antifascismo, ma per la cronaca siamo tutti antifascisti, non è che qualcuno è più antifascista dell'altro. Ricordo che qualche giorno fa sulla partecipazione a Macerata si sono divisi gli antifascisti in questa assurda polemica fra chi è più antifascista, e lì l'ANPI e la CGIL non parteciparono, ma la FIOM sì, eccetera eccetera. Io eviterei di giocare questa partita di chi è più antifascista e ragionerei su come si fa la democrazia e su come si batte il fascismo. Oggi si è persa un'occasione di informare i ragazzi sui programmi che le diverse forze politiche hanno sul lavoro, sulla scuola, sugli immigrati, per tenere alta la bandiera dell'antifascismo. Siamo sicuri che sia stata una scelta giusta?
Senta, professore, ma chi le dice che anche, come dire, cioè il principio della legalità è un principio che però ci pone anche la questione di esercitare la nostra capacità di discernimento. Cioè anche le leggi razziali erano, come dire, legalità, erano leggi dello Stato, in qualche modo i rappresentanti dello Stato erano tenuti a farle rispettare, eccetera, eccetera. Cioè a chi le dice, è tutto vero, lo ha detto finora, però in qualche modo noi dobbiamo metterci nel nostro poi nel fare le cose. Che cosa risponde?
Io rispondo che allora eravamo dentro una dittatura. Adesso siamo dentro un paese democratico e quindi cambia completamente la partita. Se siamo in un paese democratico, all'interno delle regole della democrazia si pone la questione dell'ammissibilità o no di alcune liste, e allora cerca di cambiare le regole. Finché ci sono queste regole e siamo in una democrazia, un preside che rappresenta lo Stato deve far rispettare le regole e garantire il pluralismo. Ma dico di più. Io insisto, io sono convinto che il fascismo non si batta escludendolo dal confronto, si batte con la forza delle idee. Se la sinistra ha delle idee, le tiri fuori sui vari aspetti e costruisca consenso sul tema del fascismo e del lavoro. Non si combattono i violenti con la violenza, non si combatte l'intolleranza con l'intolleranza. Questa è la mia idea di democrazia.
Professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei, grazie.
Grazie, buona giornata. La questione è una campagna elettorale strana questa, no? Dove alla fine di contenuti se ne sono visti pochi, non so se lei è d'accordo.
Sì, non è che ci si possa troppo sorprendere. Se andiamo indietro negli anni, le campagne elettorali sono strane almeno dall'87 in poi, quindi non per andare a rivangare, ma il 92 è stata, no, diciamo ancora forse il 92 aveva una parvenza di normalità, ma dal 92 in poi sicuramente no. Ogni campagna elettorale è stata governata o da Tangentopoli o dalle nuove leggi elettorali o dal conflitto di interessi. Cioè, questi sono temi che in altre democrazie non esistono.
Sì, infatti, non c'è alcun dubbio, come non esiste.
Adesso si sta parlando di come arrivare alla nuova legge elettorale.
Ecco, appunto, questa è l'ultima domanda che volevo farle mentre mi distrae il navigatore elettorale. È molto interessante perché ci si interroga anche mentre si risponde ovviamente, alle domande. Ovviamente. Quindi, come dire, una cosa anche da fare, un gioco, tra virgolette, molto, molto stimolante, sì, molto interessante, anche per capire una serie di riflessioni e per farle meglio.
Indica anche al cittadino che può non esserne completamente consapevole quali sono le questioni sulle quali si dibatte.
Navigatoreelettorale.it, andateci perché è veramente interessante. Però un'ultima domanda, mentre appunto abbiamo segnalato il navigatore elettorale, che tra l'altro è molto facile e intuitiva da utilizzare, 32 domande, è stato sviluppato dai ricercatori dell'Ateneo presieduto da Luciano Bardi e diretto da Enrico Calossi e Eugenio Pizzimenti, da poco se sbaglio in pensione, però continua a presiedere questo osservatorio su politica e istituzioni del Dipartimento di Scienze Politiche
e in particolare quello sui partiti politici e la rappresentanza.
Un'ultima domanda, ma si è mai visto un paese dove il tema è la campagna elettorale e la prossima campagna elettorale?
No, no, proprio
desolante questo aspetto, diciamo così.
D'altra parte, quando abbiamo avuto leggi elettorali che per stessa ammissione di chi le ha create erano delle porcate, non ci si può aspettare di meglio.
E da questo punto di vista è veramente appunto desolante rilevare il fatto che lei abbia fatto una citazione, diciamo, nell'usare quella parola. Non se l'è inventata lei.
No, non me la sono inventata lei, certamente.
Professore, è stato un piacere risentirla sulle nostre frequenze e chiamarla. Grazie. Professore, dopo un po' di tempo, diciamo così, visto che
sì,
qualcuno qui
nessuno,
l'ha riconosciuta.
Nessuno mai mi aveva chiamato professore qui.
Luciano Bardi, grazie per essere state con noi. Andate su navigatoreelettorale.it. Noi abbiamo veramente 10 secondi di break e poi partiamo dalla piazza dell'immaginario di Prato.